Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto a chi va innanzitutto. Voi sapete che ho vicino alla mia destra c'ho il buon Dini, che sicuramente lui ha studiato tutta la parte riguardante all'artrosi. Però grazie. il tema è stato scelto da me e dal professor D'Angelo, è stato questo: il nuovo anziano e la chirurgia ortopedica. Chi poteva trattare il tema scelto se non il professor Fabio D'Angelo? Chi è il professor Fabio D'Angelo? Ormai lo conoscono tutti, a Varese da circa 20-25 anni. Sei a Varese? 25 anni a Varese, ormai è varesino. Professore associato di ortopedia presso l'Università dell'Insubria di Varese. Direttore della clinica ortopedica dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Io dico finalmente l'abbiamo davanti ai nostri microfoni. Gli ho rotto le scatole. Ogni anno lo chiamavo, ma il suo lavoro non riusciva a essere qui da noi. L'avevamo intervistato almeno un paio d'anni fa ed era un medico della ortopedia e traumatologia della clinica ortopedica diretta dal professor Cherubino. Ora lo ritroviamo come direttore della stessa clinica ortopedica dell'ospedale di Circolo di Varese. Prima cosa, congratulazioni a tutto lo staff di Radio Missione Francescana. Credo che anche Dini, una congratulazione e grossissime. Il titolo è questo, abbiamo scelto questo, il nuovo anziano e la chirurgia ortopedica. Innanzitutto vi chiedo, siamo in diretta e quando siamo in diretta ci fa piacere che qualcuno possa telefonare. Numero di telefono, ve lo ricordo, 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. Vi ricordo anche che c'è un sito internet, l'indirizzo è info@rmf.it. Allora, cosa vuol dire, caro e mio professore, il nuovo anziano e la chirurgia ortopedica? Chi è questo nuovo anziano?
Beh, innanzitutto ci tenevo a salutare tutti i radioascoltatori di Radio Missione Francescana. Ringrazio delle parole l'amico Luigi, che conosco ormai da tempo immemore, l'amico Giorgio Dini, che ormai lo coadiuva in questo importantissimo lavoro di divulgazione scientifica dedicato a tutte le persone che ascoltano la radio e che quindi possono essere interessate ad ascoltare qualcosa di medicina. L'argomento che abbiamo scelto ritengo sia molto importante perché oggi l'anziano è differente rispetto a tanti anni fa. L'anziano è differente nel senso che l'anziano è una persona ormai attiva. Io faccio il classico esempio che ci sono persone di 60 anni che magari stanno ascoltando la trasmissione, che tutte le domeniche vanno in bicicletta oppure vanno a correre, fanno la camminata lungo il lago, quindi il nuovo anziano è attivo. Di contro abbiamo già sentito sui vari telegiornali che la Società Italiana di Geriatria ha definito il nuovo anziano come una persona over 75, quindi una persona che andrà molto più in là nell'età media. E infatti spesso l'anziano che arriva in un reparto di ortopedia e traumatologia può, per una frattura di femore, avendo la vita così lunga, per il miglioramento delle condizioni mediche, fa sì che una persona che ha delle comorbidità e tutta una serie di farmaci che prende per coprire, per risolvere problematiche cardiologiche o antiaggreganti piastrinici, che possono rendere un po' più difficoltoso quello che il rapporto è la terapia ortopedica.
Lei come professore, come si pone nei confronti di questo paziente giovane ma attivo, nel momento in cui si decide di fare, andiamo subito nel dunque, si decide di fare la protesi ad anca? Cioè, fa presente i grossi vantaggi che la protesi d'anca dà per una nuova vita, per una nuova professione, per un continuo, diciamo, di una vita?
Grazie Giorgio, sì. Allora io vorrei provare a rispondere a questa domanda citando un aneddoto. Anni addietro io ho operato una persona particolarmente giovane. aveva credo intorno ai 35-38 anni, era un giovane meccanico di una concessionaria della città e aveva avuto una patologia pediatrica, quindi aveva gli esiti di una patologia degenerativa conseguente a un problema avuto da bambino e aveva una grossa artrosi dell'anca. E uno delle prime remore del chirurgo di fronte a un paziente così giovane, quindi qui non stiamo parlando di anziano, ma l'aneddoto serve per spiegare che ormai non ci devono essere remore a operare nessuno, era quella che una paziente troppo giovane con tanta vita davanti rischia di andare incontro a quello che può essere il fallimento della protesi, magari di cui parliamo dopo. La risposta di questo giovane, di questo adulto, ricordo mi ha particolarmente spiazzato, perché mi disse: guardi professore, dottore, non ricordo, io in questo momento non riesco neanche a giocare con mio figlio, non riesco a giocare a basket, a pallone, quindi ho voglia di godermi la vita con mio figlio. Quindi credo che questa risposta è quella giusta. In un momento del genere la protesi va fatta, perché la protesi è qualcosa che cambia la vita della persona, perché abolisce completamente il dolore, determina una ripresa di quella che è la funzionalità normale, quindi una vita di relazione completa. Noi facciamo le protesi in quanto cerchiamo di migliorare la qualità della vita. Una protesi d'anca non salva la vita, migliora la qualità di vita delle persone. Quindi se il paziente è sintomatico, credo che con una articolazione particolarmente rovinata, se il paziente è sintomatico, credo che la soluzione è quella più corretta.
Ma guardi professore, io stesso oltre 25 anni fa ho subito una protesi d'anca e quando mi hanno fatto, dopo aver fatto la protesi d'anca, per me è cambiata completamente la vita. Ho ripreso una vita favolosa, quello che non potevo fare prima. Veramente è un grosso vantaggio avere la protesi d'anca, perché ti migliora la tua attività nel sociale, nello sport, ovunque. Quindi la ringrazio di questo e le faccio presente che io la mia protesi è fantastica.
Caro Giorgio, è verissimo. Io ricordo sempre le parole del mio maestro, il professor Cherubino, che diceva: noi non operiamo le lastre, ma operiamo le persone. Io questo insegnamento lo intendo nel senso che, dovendo migliorare la qualità di vita di una persona, la cosa più corretta è dare l'indicazione giusta. E l'indicazione non viene data quanto sulla lastra, perché se una persona ha una lastra magari rovinata, ma sintomatologicamente è privo di qualsiasi dolore, uno può anche aspettare a fare la protesi d'anca, mentre se il paziente, indipendentemente dall'età, è fortemente sintomatico, bisogna operarlo per cercare di migliorargli la sua qualità di vita. E questo è il senso, che non operiamo la lastra, ma la persona, e quindi giusto, il corredo sintomatologico.
Io invece voglio rientrare in un'altra cosa. Parliamo anche di traumatologia, di fratture. Il nuovo paziente anziano, ma si frattura, come mi dicono, anche senza saperlo? Si rompe anche senza saperlo? Non so se ho reso la domanda, perché mi si dice che a una certa età può darsi che un paziente che ha un'osteoporosi o un'artrosi possa trovarsi con la frattura.
Allora, l'aumento della vita media, quindi pazienti over 75, 80 anni, 85 anni, indipendentemente dal sesso, hanno una maggiore incidenza dell'osteoporosi. L'osteoporosi, voi l'avete già trattata in una trasmissione precedente, viene definita l'epidemiologia silenziosa. Perché spesso l'osteoporosi non ha sintomi, e il primo sintomo con cui si manifesta è una frattura, più frequentemente una frattura vertebrale, oppure quella più grave, che è la frattura del femore. Quindi sì, molti anziani arrivano poi in pronto soccorso con il femore fratturato e spesso non si capisce se si è rotto il femore e sono caduti, o sono caduti e sono rotti il femore, perché l'osteoporosi indebolisce particolarmente le ossa. Ed era proprio questa seconda gruppo di persone a cui io mi riferivo nella dizione il nuovo anziano, perché queste sono persone che magari hanno delle problematiche, prendono il Coumadin, cioè gli anticoagulanti orali, prendono la cardioaspirina per rendere il sangue più fluido, e queste persone noi corre l'obbligo di operarle il prima possibile, perché dobbiamo cercare di operarle tutte entro 48 ore, perché anche la il timing, cioè il tempo in cui viene fatto l'intervento chirurgico in caso di una frattura di femore, è uno dei fattori che determinano la riuscita in senso di una riduzione di quella che può essere la mortalità delle fratture di femore, perché le fratture di femore dell'anziano sono gravate da un tasso di mortalità abbastanza alto indipendentemente da...
Come vi comportate davanti a questi pazienti? Come trattate? Come li trattate?
Il trattamento dipende dal tipo di frattura. Esistono delle fratture in cui si può sintetizzare. Sintetizzare significa unire l'osso con delle viti o con dei chiodi o con delle placche. Ci sono altre fratture in cui invece per la localizzazione, diciamo, della linea di frattura non possono essere trattate con la sintesi, quindi con l'unione metallica, chiamiamo così, ma devono essere trattate con una protesi che, a differenza di quanto abbiamo detto del paziente artrosico, non sarà una protesi totale, cioè in cui vengono sostituite entrambe le componenti articolari, ma una protesi parziale in cui, diciamo, avviene esclusivamente una sostituzione alla testa del femore, quindi con questa testa metallica che si andrà a articolare e fare la sua funzione direttamente sulla cavità acetabolare, che è quella parte del bacino in cui la testa del femore fisiologicamente viene contenuta.
E l'esito?
L'esito è che i pazienti, sia in un caso che nell'altro, vengono messi in piedi il più precocemente possibile. Il problema dell'anziano è che spesso l'anziano ha una capacità deambulatoria abbastanza ridotta e quindi poi deve riprendere a camminare, quindi lì dobbiamo chiedere l'aiuto ai fisiatri, a tutti i centri di riabilitazione, capire qual è il percorso più corretto, perché se in una protesi d'anca il percorso riabilitativo deve essere intensivo, cioè in 20 giorni di ricovero riabilitativo il paziente deve essere in grado di tornare a casa e lasciare le stampelle, il paziente anziano, anche per le sue comorbidità, è possibile che abbia bisogno di un percorso riabilitativo più lungo per poter ritornare a quelle che sono le sue attività quotidiane.
La decisione di mettere una protesi dipende anche dall'età. Lei parlava di fratture, la frattura può essere aggiustata in un certo modo, però l'età in quel caso per arrivare a una protesi è importante, cioè è decisiva, perché si sente spesso che un paziente over 75 rompe il femore e gli hanno fatto la protesi. Cioè, è importante l'età.
Sì, è importantissima. Il paziente over 75 fa la protesi, probabilmente ha quel tipo di frattura a cui mi riferivo prima, che ha come indicazione il trattamento protesico. Ma io direi che questa domanda forse la possiamo shiftare in una risposta di questo senso. Noi scegliamo di fare la protesi o siamo obbligati a fare la protesi? Noi scegliamo di fare la protesi in quel paziente che ha un'artrosi d'anca, quindi il 75enne, quindi l'anziano attivo che arriva e viene a fare la protesi. Là è una scelta che facciamo noi e il paziente in maniera sincrona. E scegliendo di fare la protesi, lì dobbiamo valutare tutta una serie di cose, ma il paziente attivo spesso ha poche comorbidità e quindi l'intervento è fattibile. Se invece il paziente in cui scegliamo di fare la protesi perché ci chiede per un'artrosi ha delle patologie, dobbiamo sempre confrontarci con gli anestesisti per identificare un rischio operatorio. Nel caso invece del paziente che arriva alla frattura di femore, siamo obbligati a fare la protesi, quindi indipendentemente dal rischio operatorio noi dobbiamo operare questi pazienti, perché un anziano con un femore fratturato cosa fa? Rimane allettato per 2-3 mesi e non possiamo, noi dobbiamo operare l'anziano per cercare di metterlo in poltrona, metterlo in piedi il prima possibile. Ecco le due cose, dove scelgo il paziente attivo con cui parlo perché viene per il dolore, invece dove non scelgo e sono obbligato, il paziente che arriva in pronto soccorso con una frattura del collo del femore.
Professore, dato che parliamo subito di protesi, poi dopo parleremo di artrosi, la causa, le posso fare delle domande sintetiche proprio su quale protesi usare? Per esempio, le protesi sono personalizzate, sono realizzate su misura o sono uguali per tutte, uomini e donne, giovani o meno giovani?
Le protesi sono, direi che nell'anca è più difficile parlare di protesi customizzata, solo in particolari patologie che hanno delle grosse deformità, mentre nella classica artrosi la protesi più o meno è standard, ma in realtà lo standard non è che è la stessa protesi che mettiamo a tutti, perché le protesi sono fatte di misure crescenti, di accoppiamenti diversi, e quindi in realtà la si personalizza la persona. Cosa voglio dire? Possono essere persone che hanno un femore dal diametro più largo che non possono utilizzare lo stesso tipo di protesi di quello che ha un femore stretto.
Anche il bacino di una donna che è più largo, esatto. Stessa cosa.
E sì, ci dobbiamo fermare. Tieni a mente la domanda che vuoi fargli, perché sentiamo la prima canzone. See it swells like a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we'd go swimming out, on rainy days swimming in the sand, on rainy days we'd go swimming out. Professor,
Fabio D'Angelo. Vi ricordo che lo trovate presso la clinica ortopedica dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi, e stiamo parlando di questo nuovo paziente anziano e la chirurgia ortopedica. Il Dini si era fermato, ma stava facendo una domanda al professore.
Ecco, professore, volevo chiederle, è meglio operarsi in età avanzata rispetto ad un'età più, diciamo, giovanile?
Più o meno l'abbiamo già detto pochi innanzi, quando abbiamo detto se uno è sintomatico, tanto dolore, non riesce ad avere un'attività di relazione normale, non riesce a giocare con i bambini o non riesce ad andare a... ci sono ormai anziani di 60 anni e vanno a ballare, è giusto farla in quel momento, è inutile aspettare, noi non sappiamo cosa ci succederà tra 10 anni o 15, è un po' cambiato l'atteggiamento.
Ha risposto anche al fatto che il dolore, chiaramente la protesi risolve il problema dolore. Una protesi si può cambiare quando è usurata?
Allora,
e come?
La prima affermazione che dobbiamo fare è: la protesi è un corpo metallico che noi mettiamo all'interno del nostro corpo, quindi deve integrarsi nell'osso. Cosa significa integrarsi? L'osso deve crescere sulla protesi in modo da far sì che diventi un tutt'uno. Ma siccome le protesi sono fatte di materiali che scorrono l'uno sull'altro, con l'andare del tempo, visto che noi mettiamo queste protesi per far muovere il paziente, il materiale si consuma, produce dei detriti di usura che possono portare all'attivazione di cellule che riassorbono l'osso intorno alla protesi. Quindi la protesi si mobilizza, cioè si inizia ad avere dei micromovimenti rispetto all'osso e il paziente ricomincia ad avere dolore. Questo è il concetto di fallimento della protesi.
Quindi la protesi può fallire.
Può fallire e poi va cambiata. I registri attuali parlano di una maggiore incidenza del fallimento della parte acetabolare, quindi a volte si cambia soltanto una parte, o quando si mobilizza tutta bisogna cambiare sia la parte attaccata al bacino, ecco, acetabolare significa questo, che la parte messa nel femore, cioè la componente
femorale.
Quindi
si parla anche di lussazione eventuale.
La lussazione è un altro aspetto, la lussazione è una complicanza. Agli studenti di medicina si dice che la lussazione è una perdita definitiva dei rapporti articolari, cioè la testa della protesi si sposta rispetto alla sua sede, quindi non è correlata con il fallimento della protesi. Il paziente, per esempio, per dei movimenti non corretti può portare a questo disassemblamento, quindi la lussazione può avvenire a breve termine dall'intervento o a distanza ed è correlata a dei movimenti esasperati.
Una protesi d'anca quanto può durare? Se permette le posso rispondere io.
25 anni.
Oltre 25 anni.
È giusto. Allora, noi in ortopedia qua devo parlare in maniera un po' medichese, io dico, quando parlo con i pazienti. Nei lavori scientifici esiste una cosiddetta curva di sopravvivenza. Cosa significa? Si prende quel modello di protesi e si va a vedere anno dopo anno su una popolazione, facciamo finta di 100 protesi, quante ne sono fallite, dove il fallimento è quello che abbiamo detto prima. Quindi si ottiene una curva di sopravvivenza e attualmente le curve di sopravvivenza a 15 anni sono circa il 97%, significa che a 15 anni 100 impianti, su 100 impianti 97 funzionano ancora correttamente. Io vorrei fare solo però una piccola parentesi. Quando noi parliamo quindi di queste curve di sopravvivenza, parliamo di modelli che sono 15 anni indietro rispetto a noi. Perché se io oggi faccio una curva di sopravvivenza a 15 anni, significa la protesi era un qualcosa che impiantavo 15 anni prima. Oggi le nuove protesi, che sono quasi sempre un'evoluzione in senso migliorativo dell'altro, quindi devono ipotizzarci che arriveremo a 20-25 anni e ancora più avanti. Però anche lì vorrei l'ultima parentesi, che non esiste la protesi infinita, cioè ancora oggi la protesi è fatta di materiali che hanno un minimo tasso di usura, quindi gli aumentiamo la vita media, ma non riusciamo però ad arrivare alla totalità.
Però professore, se la mia protesi, scusi, è dura da oltre 25 anni, fatta 25 anni fa, se la dovessi fare oggi sarebbe ancora meglio e mi durerebbe ancora molto di più, perché i materiali sono più sofisticati.
Ma la sua ancora è una delle protesi che vengono utilizzate ancora oggi, perché è uno dei modelli ancora meno utilizzati.
C'è qualcuno al telefono? Pronto?
Pronto, buongiorno. Gentilmente desiderei fare una domanda. Siamo di fronte a una paziente di 68 anni, rottura di femore, sesso femminile, e viene suggerita la protesi cementata rispetto alla protesi di metallo. Quali stanno le differenze e le indicazioni? Perché io leggo che è preferibile l'evoluzione va verso la protesi di metallo.
Buongiorno, grazie della domanda. La domanda è molto pertinente perché accoglie, ci permette di affrontare due argomenti. Quindi 68 anni, è arrivato a una frattura di femore, l'indicazione è una protesi. Essendo così giovane non conviene fare quella protesi parziale di cui avevo detto prima io, ma la trattiamo come se fosse un'artrosi perché ha un'età media, una vita media davanti abbastanza lunga. Poi dobbiamo scegliere il tipo di fissazione dell'impianto. Esiste una fissazione non cementata che deve prevedere una qualità dell'osso idonea a far sì che avviene quel fenomeno di integrazione della protesi. Quindi se la signora ha una buona qualità dell'osso si può mettere una protesi non cementata fatta di solito in titanio, altrimenti in una paziente di 68 anni, credo poco, o se ha un tasso di osteoporosi avanzato o mediamente avanzato conviene cementarla, perché il problema è proprio della biologia dell'osso che farebbe fatica a crescere sull'impianto.
È vincolato allo stato di
esatto.
osteoporosi.
Cioè,
la differenza sta in questo,
esatto.
Ok, grazie.
Grazie a lei. Ti posso fare una domanda io? Quali sono i rischi della chirurgia dell'anca? Tu hai parlato di lussazione, altri?
La chirurgia dell'anca è una chirurgia ortopedica maggiore, non è una passeggiata di salute. Spesso si leggono sui giornali, si mette in piedi dopo un giorno, è tutto vero, però dobbiamo ricordarci il paziente che operiamo. Ecco che mi è particolarmente piaciuta la vostra scelta, il nuovo anziano. Il nuovo anziano di 68 anni il giorno dopo si mette in piedi e cammina. L'anziano di 85 anni non è così rapida la ripresa. L'anziano con comorbidità non è così rapida la ripresa. E le complicanze quindi sono correlate anche al tipo di paziente. Una protesi si può lussare, abbiamo detto prima. Un'altra complicanza delle protesi è l'infezione. Ecco che va raccomandato sempre al paziente di ricordarsi che ha un corpo metallico nel corpo, è perché a volte infezioni a distanza, infezioni dentarie, infezioni vie urinarie, possono localizzarsi poi alle protesi. Esistono, a secondo la via chirurgica, lesioni nervose, lesioni vascolari. Stiamo parlando quindi di tutta una serie di eventi peggiorativi che però hanno un'incidenza nel primo impianto, cioè nel paziente che riceve per la prima volta la protesi, al di sotto del 5%. Però sono tutte complicanze che possono esserci. Il messaggio è che è un intervento di chirurgia ortopedica maggiore.
Professore, lei ha parlato di protesi longeva e ha parlato anche di protesi cementata, ma in un secondo momento, se il paziente è abbastanza giovane e deve ricorrere ad un rimpianto, togliere quella protesi vecchia è una cosa particolarmente impegnativa?
Sì, perché come ho detto non è che avviene quando si parla di mobilizzazione, fallimento dell'impianto, non è qualcosa di grossolano, spesso diminuisce l'osso che è cresciuto sopra, la protesi ha dei micromovimenti e quindi fallisce, ci sono delle usure dei materiali. E non è così che uno prende la protesi e si sfila, a volte si deve andare a aprire il femore, a fare degli interventi abbastanza grossi, ed ecco che la protesi di revisione è sempre più grossa, più lunga di quella che è la protesi di primo impianto.
Prego, la domanda. Grazie.
Buongiorno professore. Volevo chiedere, anch'io ho avuto un problema all'anca, mi hanno sostituito con una protesi e ho 65 anni. Cerco di fare delle belle passeggiate, mi sento bene. Devo dire la verità, sto molto meglio con la protesi nuova. Volevo chiederle, c'è qualche sport particolare? Una cosa che mi interessa particolarmente, potrei andare a ballare tranquillamente con la sua esperienza?
Grazie della domanda. Lei Fa benissimo a camminare, perché la camminata ha un'attività aerobica, quindi funziona bene per la muscolatura, per il cuore e tutto. Se le piace andare a ballare, vada a ballare. Secondo me con la protesi non si deve iniziare un nuovo sport. Se lei mi dicesse vorrei iniziare a fare parapendio, se non lo faceva prima, o tennis, però certo. È inutile, però quello che fa non sono cose che sono controindicate con la protesi. Tutti gli sport a basso impatto sono indicati perché aumentano il benessere psicologico della persona e il benessere fisico. Lei sicuramente quando fa la camminata va all'aria aperta, le sue ossa si giovano dell'aria aperta e quindi della produzione di vitamina D e quindi il trofismo dell'osso. Lei si sente meglio perché i suoi muscoli sono ben vascolarizzati e ben irrorati, quindi quello che sta facendo è la cosa più giusta possibile.
Compreso il ballo.
Okay, compreso il ballo. E anche il gioco delle bocce.
Sì,
e anche il gioco delle bocce. La saluto e la ringrazio.
La cosa importante è che ci sono anche, diciamo, dopo l'intervento, delle avvertenze da seguire.
Sì, è importantissimo. I primi mesi dopo gli interventi sono importantissimi, quindi la riabilitazione deve essere fatta in maniera idonea, bisogna, diciamo, reimparare a camminare, perché prima della protesi il paziente, o meglio non mi piace chiamare il paziente, la persona ha delle alterazioni di quello è l'assetto della camminata, l'arto può essere un po' più accorciato, magari il piede è tutto che butta fuori, quindi extra ruotato, quindi dobbiamo riprendere a camminare correttamente.
C'è un'altra telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Carlo da Giugliano. Volevo chiedere al dottore, mio padre che ha 73 anni, un ex muratore, no? Circa 45 anni che ha fatto il muratore, deve essere operato per impianto di protesi all'anca, alla gamba sinistra, per artrosi. Ma pesa un po', perché sono 120 kg, nessuno lo vuole operare.
Carlo, giusto, mi ha detto signor Carlo, buongiorno. In effetti il peso non è una controindicazione assoluta all'impianto della protesi, però è una controindicazione, tra virgolette, relativa. Mi rendo conto che una persona di questo peso, se non cammina, non riesce a dimagrire. Io chiedo sempre a queste persone il tentativo di iniziare a dimagrire, cioè magari iniziare a perdere 10 kg, 15 kg.
Ascolto la risposta perché sono in macchina. Dottore.
Niente.
Buona giornata.
Arrivederci.
In macchina. Vabbè, comunque, avanti. No,
sì, e quindi è in macchina, quindi il mio suggerimento è questo, però deve considerare che la persona in sovrappeso, che cos'è che succede? Questo eccessivo peso del corpo si trasmette alla protesi e quindi questi materiali sono costretti a lavorare con un peso maggiore. Quando faccio lezione in università per spiegare il fenomeno dell'usura, faccio un esempio che può essere utile in questa domanda. Se lei ha una forma di parmigiano e la grattugia, se lei le tiene lontana, non le fa muovere, non produce usura. Se lei la inizia a far muovere, come avviene in una protesi, si produce della grattugia di parmigiano. Ma se lei schiaccia tantissimo il parmigiano, quindi è come se aumentasse il peso del corpo, il parmigiano si consuma molto di più. Quindi è in questo senso la controindicazione, oltre che ha una maggiore difficoltà chirurgica, perché il paziente anziano può avere delle problematiche anestesiologiche. Spero con l'esempio della grattugia di...
Ok, sentiamo la seconda canzone, grazie.
professor Fabio D'Angelo.
Ve lo ricordo, lo trovate alla clinica ortopedica dell'ospedale di Circolo di Varese. Stiamo parlando del nuovo anziano e la chirurgia ortopedica. Ti porto via la parola, adesso hai parlato. Allora, i consigli per un operato di protesi d'anca. Io ho messo qua alcuni consigli, vediamo se sono d'accordo. Cosa fa un operato di protesi d'anca appena operato in ospedale? Cosa deve fare? Si alza, non si alza subito?
Appena operato in ospedale, allora verrà affidato subito ai fisioterapisti, di solito in prima giornata, quindi il giorno dopo gli interventi, iniziano a muovere la gamba, in seconda giornata va in poltrona e inizia a fare due passi, e poi pian pianino, quindi viene dimesso a... quindi cammina nei giorni a venire. I pazienti più attivi, ecco, l'anziano attivo, poi addirittura non aspettano il fisioterapista ma camminano da soli con le stampelle, e poi vanno nel centro di riabilitazione dove stanno più o meno 20 giorni per rifinire. Anche qui non è obbligatorio che debbano andare nel centro di riabilitazione, qualunque sia il nome, perché spesso i pazienti chiedono anche, soprattutto il giovane anziano, quindi il sessantenne in ottime condizioni generali, chiede di andare a casa per fare la riabilitazione a casa, magari seguito da un fisioterapista di fiducia. E non ci sono controindicazioni, perché la riabilitazione ormai è abbastanza standard, il fisioterapista sa cosa deve fare e cosa non deve fare il paziente operato.
Però deve essere fatta.
Deve, non
quanto
può non
dura
essere...
un periodo di recuperare?
Dopo una protesi d'anca, nel giro di 40 giorni, diciamo, si è completamente autonomi, massimo 2 mesi, quelli che hanno un po' più di problematiche generali. Io dico però poi che la fisioterapia, o meglio gli esercizietti che si imparano con il fisioterapista, devono essere la nuova abitudine di vita della persona, perché se uno prende una macchina anche bellissima e non gli mette la benzina, la macchina bellissima non va, e quindi la tiene in garage. Questo che cosa vuol dire? Che il paziente, come un po' tutte le mattine, si lava i denti, magari fa degli esercizietti per mantenere la muscolatura della gamba, oppure fa le camminate. Ecco, la telefonata precedente, quello che, del signore che andava a fare l'attività lungo il lago, le camminate, è importantissima, perché in quel modo è il modo migliore di far funzionare bene la protesi. La protesi l'abbiamo messa per far fare la vita di tutti i giorni, quindi il paziente deve camminare, sedersi, andare a ballare con gli amici, andare con gli amici a mangiare al ristorante. È una nuova normalità, è una nuova vita assolutamente sovrapponibile all'altra.
Relazioni sessuali, ho scritto. Si può fare? No, non guardarmi così adesso, vabbè, guarda per Poredini che ha 70 e passa anni, che lui...
Cosa facciamo? Facciamo rispondere
a lui.
La vita di relazione è la vita di tutti i giorni. Io non credo che pazienti operati di protesi, il quarantenne, il cinquantenne, il sessantenne che è operato di protesi da 1 o 2 anni non ha ripreso a fare la sua vita normale, quindi direi assolutamente sì.
Automobile, quando guidare, cosa fare per evitare problemi?
Allora, in realtà potrebbe guidare da subito, perché quando uno è in automobile muove solo il piedino, quindi non fa grossi problemi all'anca. Uno dei primi problemi è avere le stampelle in macchina, quindi le stampelle in macchina possono dare problemi, soprattutto nel caso di un incidente. Quindi il mio consiglio è, quando si è autonomi si cammina senza stampelle, o comunque bisogna essere in grado di dimostrare di poter scendere subito dalla macchina in assenza di stampelle. Io credo che Giorgio Dini guidi la macchina, faccia tutta la sua vita, cammina...
Tranne quella di prima che hai detto, ma lasciamo stare, non diciamolo con voce alta.
Non è il momento e il luogo adatto, credo, per indagare queste sue abitudini, però direi che fa la sua vita normale, quindi la macchina si guida senza
problemi.
Addirittura
lavora in giardino.
Ah. Farmaci. È obbligatorio fare una terapia sempre, tutta vita naturale durante, oppure no?
Allora, gli unici farmaci che si fanno sono per il primo mese e mezzo dopo l'intervento, che sono obbligatori. Questi farmaci sono l'eparina a basso peso molecolare, perché bisogna ridurre il rischio di trombosi venosa profonda, quindi si dice che noi ortopedici siamo forieri di trombi, perché intervenendo sugli arti inferiori, riducendo quindi la capacità deambulatoria, aumentiamo il rischio di questa patologia. Quindi tutti i pazienti operati fanno le classiche punturine sulla pancia per almeno 6 settimane all'intervento, devono mettere delle calze che servono per migliorare questo afflusso di sangue dalle gambe verso il cuore, e poi finito questi 45 giorni, quindi quando il paziente cammina liberamente, può sospendere tutte queste terapie. Viene fatto dell'antibiotico solo il primo giorno dell'intervento, e poi non c'è altri farmaci da fare.
Anche perché il dolore non c'è più. E questa è la cosa.
Una telefonata ancora. Pronto?
Pronto.
Dica.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Borsani, un collega del professore.
Dottor Borsani, me lo ricordo, dottor Borsani, sì. Che è pediatra, ex pediatra dell'ospedale di Varese, sbaglio?
In pensione,
ok.
Di protesi magari, di anca. No,
dica.
Ma non è questo. No, volevo chiedere al collega questa domanda. Posso?
Prego, sì. Ci mancherebbe altro. Sì,
buongiorno,
prego.
Innanzitutto.
Buongiorno. Allora, niente da dire sulla riabilitazione quando uno è stato operato e l'intervento necessita di fisioterapia, eccetera. Comunque, dal nostro punto di vista, voglio dire medico, noi vediamo anche in altre branche come la mia, per esempio pediatrica, no, ormai un ricorso a tante terapie di supporto, di prevenzione, eccetera, che sono affidate a queste figure paramediche, io dico, perché non sono medici, anche se hanno fatto i loro studi universitari, no, che ormai hanno preso molta confidenza con questi nostri problemi medici di salute, quindi l'intervento è la cosa prioritaria, lo fa il chirurgo e questo toglie il male, ecco. Però questi continui ricorsi all'osteopata, alla fisioterapista, al prano, al chiropratico, eccetera, voglio dire, sono sempre così.
Ho capito la domanda.
Borsani, veloce, perché siamo arrivati proprio, manca un minuto alla fine della trasmissione.
Ho finito, la domanda è questa.
Grazie. Nella artrosi d'anca inizialmente non è che il paziente che arriva con una grossa degenerazione articolare difficilmente con la fisioterapia riesce a... Il significato della fisioterapia può essere cercare di mantenere il tono muscolare adeguato in modo che l'intervento sia anche più facile per il recupero. Poi le terapie fisiche funzionano bene soprattutto per disinfiammare anche localmente, anche nelle fasi successive all'intervento, però la riabilitazione lì è soprattutto un potenziamento muscolare. L'osteopata, il chiropratico non credo che intervenga tanto sulle patologie degenerative articolari. Grazie comunque della domanda.
Ti saluto, caro dottor Borsani, arrivederci.
Ciao, Luigi.
Allora, volevo dire una cosa importante. Siamo arrivati alla fine e vedo che ci sta dicendo di tagliare, quindi dobbiamo chiudere. E come prima cosa devo ringraziare Dini, lo devo ringraziare veramente, perché questa preparazione, la sua, la sente, e ha avuto un problema lui e quindi sapeva molto di più di me,
grazie,
di parlare
grazie,
d'anca,
grazie,
veramente.
Grazie.
Poi devo Enrico, perché sicuramente Enrico, le due canzoni scelte, io non so come fa a scegliere delle canzoni così brutte, ma va bene lo stesso. grazie. E poi devo ringraziarti, caro professore. Abbiamo parlato di artrosi, abbiamo parlato di protesi, ci sono anche altre, c'è la traumatologia. Poi veniamo e ne parliamo di traumatologia la prossima volta?
Assolutamente sì, devo ringraziare io voi per l'invito, per tutta l'organizzazione, effettivamente tutto è molto perfetto. Devo dire che la cosa più bella è che è sembrata una discussione tra vecchi amici, vecchi conoscenti, non è stata proprio una cosa molto scientifica ma veramente divulgativa, perché abbiamo spaziato senza neanche una scaletta. Se avessimo fatto la scaletta, quello che abbiamo detto e siamo riusciti a fare probabilmente non sarebbe venuta, quindi è stato un piacere, è completamente disponibile a eventualmente tornare per affrontare altri argomenti.
Ok, grazie a tutti e alla prossima.
Alla prossima,
arrivederci a
tutti. Grazie.